In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Madre di misericordia, prega per noi. Allora, intanto vi dico più o meno com'è lo schema, ecco, di questa proposta di incontro, nel senso che abbiamo parlato del sacramento del battesimo e della confermazione. Ora spezziamo per un istante i sacramenti dell'iniziazione cristiana, che come sapete comprendono anche l'Eucaristia, non per altra ragione se non perché l'Eucaristia penso abbia bisogno di magari una trattazione un pochino più ampia, includendo non solo la dottrina del sacramento ma anche la celebrazione. Quindi può essere buono, come vi dicevo, vi accennavo, spostare all'anno prossimo una catechesi un pochino più ampia, sistematica, sia sull'Eucaristia, sia sulle varie parti, ad esempio, della Santa Messa, che magari meritano di essere riscoperte, approfondite, insomma, comprendere meglio la Messa sicuramente ha un valore spirituale e catechistico fondamentale. Quindi passiamo all'altra sezione. Se ricordate, i sacramenti sono divisi in sacramenti dell'iniziazione cristiana, quindi quei sacramenti che ci introducono nella vita di fede, che ci danno, passatemi il termine, un po' il pacchetto necessario, fondamentale per condurre vita cristiana, e il secondo insieme è quello dei sacramenti cosiddetti medicinali, cioè i sacramenti, in questo caso che sono due, il sacramento della penitenza e il sacramento dell'unzione degli infermi. Si chiamano sacramenti medicinali o sacramenti di guarigione, il Catechismo utilizza anche questa espressione, perché sono sacramenti che presuppongono una condizione patologica e quindi una questione legata alla salute dell'anima e del corpo, e che danno una grazia particolare per affrontare quella malattia, quella patologia. E quindi il sacramento dell'unzione e il sacramento della penitenza sono questi due sacramenti, è il primo dei due sacramenti. Qui però, iniziando, mi preme anche sottolineare il fatto che in una visione cristiana, diciamo sana, cioè completa, non esiste una reale separazione tra questi due sacramenti, cioè l'uno è strettamente unito all'altro, cioè si rinviano vicendevolmente. Perché? Perché non esiste vera guarigione spirituale che non abbia un effetto, un riverbero anche nel corpo. Non esiste vera guarigione corporale che non presupponga anche una sanazione dell'anima. I due sacramenti si richiamano vicendevolmente. Prova ne è il fatto che il sacramento dell'unzione degli infermi, poi ne parleremo a suo tempo, ma come sacramento medicinale è un sacramento che presuppone la grazia sacerdotale, cioè non può essere amministrato da chi per esempio non è sacerdote, e si è discusso molto nel corso dei secoli anche di questa specificità, perché se è un sacramento, l'olio viene benedetto dal vescovo, è un sacramento di conforto dell'anima, potrebbe essere, no? Come dire, benedetto, però in casi necessari non presupporre necessariamente chiamiamolo carisma sacerdotale. Invece il fatto che il sacramento dell'unzione abbia un forte legame con la remissione dei peccati lo rende necessariamente connesso al sacramento della penitenza e quindi al carattere sacerdotale. Ecco perché amministra validamente il sacramento dell'unzione degli infermi il vescovo o il presbitero, non ad esempio un diacono, non ad esempio un'altra figura, proprio perché c'è un legame profondo con la remissione dei peccati. Quando si amministra l'unzione degli infermi, quel sacramento, in assenza della possibilità di ascoltare integralmente una confessione, per esempio, a quel sacramento è connessa anche la grazia del sacramento della penitenza. Quindi c'è un richiamo. Questo dal punto di vista disciplinare, mi direte, vabbè, ma il fondamento dove sta? È a monte. Sta nel fatto che tutto il male è legato in qualche modo al peccato, cioè tutto ciò che c'è di male, anche il male fisico, porta con sé, è una conseguenza del disordine del peccato, non nel senso, qui chiariamo bene la questione, che è una punizione divina, cioè tu hai fatto un peccato ti viene l'influenza, se è veniale. Se non è veniale ti viene la polmonite. Cioè, non è che c'è, diciamo, un legame tecnico, ma nel senso che sarebbe come dire, se l'aria che respiro è inquinata è perché ci sono delle emissioni velenose. Non è detto che l'abbia messa io quelle emissioni velenose, però ci sono e le respiro anch'io, anche se io sono qui, non faccio niente, come dire, io ricevo delle negatività passivamente, che magari non ho messo io. Quindi è come se dicessimo, la presenza del male nel mondo inquina a tal punto che c'è sempre un legame tra ciò che è male e il fatto che esista la cattiveria, la malvagità e il peccato. Ecco, quindi c'è un legame tra questi due sacramenti, molto molto forte. Però ci riferiamo alla penitenza. Ecco, vi premevo a dirlo perché poi è sempre bene chiarire le coordinate, le macro coordinate. Comporta la guarigione dell'anima, sacramento della penitenza, contagiata dal peccato. Che cos'è il peccato? Allora, noi adesso cosa facciamo stasera, in buona sostanza? Per imparare a confessarci bene, la prima cosa è dobbiamo aver chiaro quali sono gli elementi in gioco, perché se non è chiaro che cos'è il peccato, il primo grosso problema della confessione è che cos'è il peccato, che cos'è la misericordia di Dio, che cos'è la conversione e che cosa ci insegna il Vangelo a proposito della confessione. Non impariamo a confessarci, io vi posso dare lo schema dell'esame di coscienza, vi posso, però serve a niente, se non abbiamo chiaro veramente che cos'è peccato, perché noi ci troviamo, diciamo così, in una situazione culturale in cui molto spesso è dubbio che cosa sia peccato, lo è personalmente, lo è culturalmente, e mo vediamo perché. E quindi se io non so che cos'è peccato, alla fine, no? Come ironizzavo qualche domenica fa nell'omelia, ma io non ho ammazzato nessuno, no? E io non ho rubato, cosa mi vengo a fare a confessare? No, dice, io risposi a quella signora, dice, ma signora, non è che tutti quelli che vengono a confessare sono degli omicidi, eh? Cioè, quando vedo la gente in coda, dice, chissà quanti ne ha fatti secchi. No, non nemmeno, non è. È piuttosto vero il contrario, che immagino che chi non si viene a confessare, no? L'abbia commesso più grosso. No. In effetti, pensateci, è la mens comune, no? Cos'è peccato? Il top della cultura è quando comincia a dire, vabbè, i 10 comandamenti, vediamo un po', i primi 3, nebbia fitta. Il padre e la madre più o meno ci siamo, no? Siamo di non uccide, le bugie, però vai così, su macrosistemi. Allora, se il peccato è quello, è un problema, perché a quel punto io peccati non ce n'ho, e questa è la desinenza fissa. Allora no, forse c'è da vedere qualcos'altro. Allora, il peccato, scopriamo che cos'è, proviamo a interrogarci che cos'è, non alla luce di quel che vi dico io, ma cerchiamo di andarci alla luce della scrittura. Il peccato è la mancanza di una piena adesione alla vita divina che passa per lo più attraverso la nostra disobbedienza a Dio, che ci indica la via della vita e della felicità. Non possiamo dimenticare che il peccato ha anche una componente ambientale e culturale che spesso ci condiziona. Questo è il bignami, la sintesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che cos'è il peccato? È tutto quello che tutto sommato non fa vibrare all'unisono le corde della nostra coscienza con il cuore di Dio. È ogni distonia rispetto a Dio. Quello è peccato. Attenzione, in varia gradazione, no? con varie modalità, però se io dovessi dire che cose, tant'è che esistono peccati veniali, esistono peccati mortali in una macro divisione, tant'è che se prendiamo le biografie di santi di altissimo calibro, di altissimo profilo, vivevano costantemente, quotidianamente, ad esempio, la confessione, il che non ci fa presupporre, conoscendo soprattutto i personaggi, che ci fosse chissà quali, ecco appunto, gravità, ma piuttosto l'idea che qualsiasi mancanza di adesione, sbavatura nel delineare la propria figura in relazione al Signore Gesù costituisse motivo di dire peccato, ma non peccato, quello è peccato, no? peccato, non, questa cosa qui non vada lì, è bellino un po', pensiamo a un perfezionista, non so, delle finezze, no? Uno che costruisce i modellini, no? Io siamo un signore di Manara, bravissimo, quello che ha costruito il mio organino, quello che è in seminario, no? E lui si divertiva a fare i modellini, no? E lui diceva, guarda, lì i modellini delle navi, ma bellissime, delle cose eccezionali, faceva copie di navi da foto, le riproduceva in piccolo, e allora diceva, guarda, peccato perché lì non riescono a fare quella piccola gomena, no? Che vedi lì è così, qui più di tanto non si può fare perché no? Ecco, è una minuzia che io guardavo e dicevo mi sembra proprio uguale, perfetto, però quell'occhio esperto ha visto che c'è quel piccolo dettaglio, come dire, di distonia rispetto al modello originale, quello è il peccato, quello lì è il peccato. Cioè, ma perché è il peccato? Perché se tutto collimasse al bene, esatto, se tutto collimasse, fosse perfetto, ci sarebbe la piena felicità. È questo che dice, cioè l'adesione perfetta a Dio, alla volontà di Dio, al pensiero di Dio, all'agire di Dio, produce il fine ultimo per cui siamo creati, che è la vera, la piena felicità. Quindi non una felicità finta, ma una felicità vera, come quando uno guarda e dice... Se fosse perfetto quel modello, dice, oh, è proprio perfetto, cioè è proprio bello, cioè è la percezione che ti dà qualcosa di veramente perfetto. Ecco, in questo senso la riflessione sul peccato catechetica è una riflessione non negativa, cioè parlare del sacramento della penitenza non vuol dire mettersi il cappuccio nero e star lì, no? Tristi, mesti, di oddio, questo non si può fare, questo non si può fare, cioè non è una visione nera, negativa, è una visione liberante. Questa è la catechesi sul sacramento della penitenza, deve essere qualcosa di, cioè è come spalancare un portone e andare, no? All'aria aperta, in montagna, no? Con una valle enorme davanti che dici quanto ossigeno che c'è, no? Ecco, non è una mancanza d'aria, quindi una delle inferriate alle finestre che si mettono, è buttare giù dei muri e spalancare degli orizzonti sterminati. Questo è, come dire, vivere la visione cristiana, ecco, diciamo della lotta al peccato, quindi del sacramento della penitenza. C'è una visione ambientale, sì. Il problema è che il peccato non ha solo una dimensione personale, è anche una dimensione ambientale, per cui si usa fare così. Cioè, c'è un'usanza, c'è un modo, c'è uno stile che può inquinare una cultura. San Giovanni Paolo II usava un'espressione molto forte, molto bella, parlava di strutture di peccato. Diceva, noi siamo in un ambiente, in un mondo dove si sono costruite delle strutture di peccato. Cosa vuol dire? Vuol dire dei comportamenti sociali in cui siamo ormai incanalati come in una struttura e che ci portano a un certo punto a ritenere che sia bene ciò che non è bene. Faccio un esempio catechistico, molto banale, no? Struttura di peccato. Viene il genitore e mi dice, ma aspetta, ma io il bimbo al catechismo ho letto che si può portare dalla terza, mi hanno detto delle mamme che dalla terza in poi, perché prima non serve tanto, no? Dal catechismo, cioè che è obbligatorio da... E io gli rispondo, il catechismo comincia a un anno. Comincia a un anno, dico, uno sei... dovrebbe essere compito vostro, non siete voi che fate catechesi in casa, catechesi domestica. Poi dai sei in su si presuppone che ci sia un passaggio al gruppo, no? Alla dimensione parrocchiale, perché da quel momento in poi questi pensano che io stia raccontando Harry Potter in confronto a niente, come fantasia, cioè pensano che sia fantascienza. Però è dire, allora, un genitore ragiona così perché? Perché ha parlato con un altro genitore che gli ha detto, no, diceva, guarda, se io lo mando l'anno prossimo, ma quest'anno c'è tanto da fare, perché in prima elementare i compiti che danno in prima elementare è una cosa impressionante, delle cose che neanche a ingegneria danno, no? Sono cose sofisticatissime, no? Quindi se c'è già tanto da fare lì, poi c'è la paletta, la struttura di peccato. Mi dice, ma non mandare un bimbo a catechismo è peccato? Sì, è peccato. Non è peccato come ammazzare una persona, non è peccato. È peccato per dire, peccato. Peccato che non gli abbiamo insegnato qualcosa prima, cioè che non ha avuto modo di respirare questa cosa qua, cioè come dire, non gli ho fatto vedere questa cosa bella, che peccato che non gliel'ho fatta vedere prima, diremo noi, no? Se non so, se avesse avuto, che so io, uno spazio in cui giocare bello, sano, e non gliel'avessi dato, direi che peccato che non l'ha potuto. Non so, che non abbiamo potuto sfruttare questa cosa, guarda, che non ci abbiamo pensato prima, si poteva fare. Che peccato, sì, vuol dire così. È peccato, è un peccato culturale, no? È l'idea che, da 06 siamo tranquilli, no? Cioè, finché non comincia la scuola, perché ci piace tanto il problema, pensiamo anche al problema del prete che poi arriva, che mi dice, no? Ho fatto un esempio molto sciocco, molto banale, però pensate come una visione culturale, come in questo caso, è il 90%, cioè, e senza malizia, perché il peccato, mica ha detto che peccato uguale con malizia, cioè il peccato diventa in questo caso una struttura, cioè un contesto, un clima, no? Su questo potrebbe essere su altre questioni, economiche, relazionali, familiari, questo punto si applica su qualsiasi cosa, se voi ci pensate applico questo criterio e dico dove vanno tutti vado anch'io, no? Se posso, se si può non pagare il biglietto, non si paga il biglietto, perché non lo fa quello, no? Se si può, visto che si può, no? Riuscire ad aggirare questa cosa qui, tutti la aggiriamo, diventa cultura. Il peccato può diventare cultura, diventare una cosa normale. Che facciamo, ripeto, senza malizia, senza cattiva intenzione, semplicemente non ragionando sul bene. Cioè non dire, ma qual è il bene vero? Il bene massimo, il bene sommo. Ecco, in questo caso, per capire il peccato, quindi torniamo al peccato, al nostro peccato, che dobbiamo, a questo punto dobbiamo capirlo, cioè se noi lo conosciamo, se lo conosci lo eviti, se lo eviti non ti uccide. Questo no, si diceva dei virus, appunto, visto che siamo in tema, diciamolo pure del peccato, no? Allora, se lo conosciamo, se conosciamo da dove viene fuori il peccato, non ci fa del male. Torniamo ai racconti di Genesi. E troviamo al capitolo terzo di Genesi la narrazione del peccato. Il peccato tante volte viene, è qualcosa che ci tocca, che commettiamo noi, però che respiriamo anche attorno a noi. E così accade fin dal primo peccato, dove non è soltanto la creazione del singolo, ma c'è quell'elemento di disordine esterno, perché parlare del peccato ci rinvia al peccato degli angeli. La conclusione del libro, ecco qui, rispetto a qualche libro di teologia che potete leggere in giro, e non perché io sia un tradizionale, ma perché non vi cito della teologia, vi cito la Bibbia, così almeno andiamo sul sicuro, dice, la figura del serpente non è un simbolo astratto che non ha nessun riferimento col male, come qualcuno sostiene. Ma basta leggere la conclusione del libro dell'Apocalisse, il capitolo 20, che chiama Drago, il serpente antico, che è il diavolo e Satana. No? Quindi cioè, è chiaro, no? Dice, cioè, lo dice la Bibbia, il suo il criterio di uniformità interna. Quindi rimandano chiaramente al fatto che il serpente di cui parla Genesi, che è il seduttore, il suo modo di procedere così suadente, è in realtà proprio l'angelo decaduto, quindi chi aveva già commesso peccato, in quanto commesso peccato, induce al peccato. Cosa fa? Parla con l'uomo, in questo caso con la donna, nel racconto del peccato originale lo avete tutti presente, si avvicina alla donna e dice, comincia a distorcere la figura del creatore. Guardate che saranno racconti antichi, avranno come genere letterario il mito, non c'è dubbio, cioè, letterariamente è chiaro, ma hanno una sapienza, cioè sono come quei quattro sassi che dicevano capito tutto d'architettura, e così dice, sono veramente poche righe, ma di umanità, di psicologia, di spiritualità, c'è veramente tutto in sti racconti della Genesi. Allora arriva, no? Qual è la prima cosa che il tentatore dice? Cerca di screditare la figura di Dio agli occhi dell'uomo. È la prima cosa che si fa quando devi fare qualcosa. Se c'è una persona buona ed è inattaccabile quella persona buona perché fa solo del bene, cosa puoi fare? Intanto devi, piano, tutti sanno che non puoi metterti contro una persona buona, devi in qualche modo infangarla. Guardate che bastardo, che carogna che è, cioè, comincia subito con quella cosa, devi infangare la figura di Dio, se no la battaglia è persa. Comincia a dire, è vero che Dio vi ha detto, guardate come parte, è serpente, c'è poco da fare. Guarda, è vero che Dio vi ha detto che non dovete mangiare di nessuno degli alberi del giardino? Comincia così il discorso del serpente. È vero che Dio vi ha detto che non dovete mangiare di nessuno degli alberi del giardino? Dio non aveva detto questo, eh? Dio aveva detto tutto è tuo, tutto è per te, tutto è per voi, ma attenzione a quell'albero della conoscenza, di quello non dovete mangiare. Prima immagine di Dio. È vero che Dio è uno che ti mette dei divieti? Visione anche propria di molti cristiani, eh? Cioè come dire, ci è andata male, avessimo avuto un Dio un pochino più accondiscendente, no? Se è stato un po' più di manica larga, questo sì, dai. Vabbè, questa è la cosa. Cioè, la vita religiosa, la vita morale come prigione, questa è la grande tentazione. Cioè, cosa dicono noi cristiani? Cioè, ma guarda, ma sei proprio sicuro di voler essere cristiano? Guarda che poi tutte le domeniche c'è la messa, eh. Cioè, ma te lo immagini la domenica mattina, stare a letto, no? Tranquillo, sereno. Poi con la storia del prossimo, come la mettiamo? Quel vicino di casa, odioso, antipatico, no? Ti devi sorridere, ma mica con un accidente tra i denti, perché vuol dire devi, no? Perdonare i nemici, figurati quello. E poi se comincia a dire, no? E pregare, devi pregare la sera, cioè ti fa vedere la religione come un affare, devi andare a catechismo, no? Anzi, 06, sei anche catechista, se metti al mondo dei figli, oltre a tutte le rogne che c'hai, c'hai pure, no? Da fargli da catechista per 6 anni, pensa a te, no? Che poi mandarlo anche a catechismo, poi il parroco che rompe, che dice, cioè allora poi, non mandati a benedire, cioè, no? È tutta una storia infinita. È il Dio dei divieti, la prima immagine del nemico, il peccato nasce da lì. Nasce da una visione sbagliata di Dio, sbagliata, avvelenata di Dio, avvelenata, che diventa una gabbia oppressiva, credere, cioè aderire in tutto alla volontà, di quell'adesione alla volontà di Dio che ci darebbe la felicità, come il vibrare all'unisono, no? con il cuore di Dio, quindi questa ossigenazione infinita diventa in realtà, dice, guarda, anziché farti vedere, no? Le valli che si dispiegano dinanzi a te, ti fa vedere la celletta con le cose così, niente, croce, perché domenica c'è la messa, no? Terribile. È vero che Dio vi ha detto no? E lo fa mentendo, cioè distorcendo il vero, ma mentendo anche perché poi esaspera il senso del contenimento, no? Esaspera tutti gli alberi. La donna, poi se andate a leggere il testo di Genesi, non è che avesse capito del tutto, perché dice, no, ha detto che non lo possiamo nemmeno toccare, cosa che Dio non aveva assolutamente detto di non toccare, ha detto di non mangiare del frutto. Qui scopriamo anche il perché. Conoscere, in senso biblico, non significa soltanto sapere. Nulla di male a sapere qual è il bene e qual è il male, anzi, è Gesù stesso che ce lo insegna. Conoscere vuol dire gustare, fare esperienza, dire la conoscenza biblica, è il rapporto tra l'uomo e la donna. Conoscere biblicamente per un uomo significa amare anche carnalmente la sua donna, no? Quindi avere un rapporto con lei. Dunque, conoscere il bene e il male è molto di più che dire so qual è il bene e il male, è dire sprofondarsi, inabissarsi in ciò che è male, cioè conoscere fisicamente ciò che è male. Dio non dice non toccare quell'albero, anzi, non pone quel limite, dice di non gustarlo, cioè di non assumerlo come qualcosa di proprio. Dice, guarda, lì il male è tutto tuo, ma il veleno, come se Dio dicesse, no? Guarda, tutto ciò che c'è di bene sulla terra è tuo, evita ciò che può farti male, ciò che può essere occasione per te di inciampo. E non voglio gustare quello, voglio andare proprio a gustare quello. E allora tentazione gioca su quello, quindi la donna non aveva capito granché. Quindi prima esaspera il comandamento divino dicendo che Dio avrebbe vietato tutti gli alberi, poi prospetta una felicità oggettivamente desiderabile. Eh sì, perché qui c'è un'altra cosa da dover dire, che scemo non è e manco noi. Quindi dice, cosa ti metto davanti? Il peccato può essere una cosa che fa schifo, no? Se no nessuno di noi commetterebbe, cioè farebbe qualche cosa che è brutto, orripilante, chiaramente privo di qualsiasi forma di gratificazione. Uno sarebbe un masochista e quindi andrebbe curato, no? Una patologia piuttosto seria, no? Dice, se tu facessi per disobbedienza qualche cosa che ti arreca oltretutto danno, no? E pesantezza. Quindi questo significa che il male si presenta sempre come desiderabile. Non è brutto dormire fino a tardi la domenica mattina, no? Non è né andare a messa con la pioggia, no? Allettante, magari che so io. Cioè, fa vedere come dietro il percorso, il cammino di coscienza di ciò che è peccato, ci sia da vincere l'apparenza. La donna guarda il frutto, dice Genesi, ed ecco era bello a vedersi, gustoso, desiderabile per acquisire sapienza. Cioè, deve essere buono, mi sembra buono. Il peccato si presenta, con nessun peccato si presenta sotto parvenza di qualcosa che fa male subito, no? Ma porta con sé, cioè, uno che è diabetico, non è che i dolci improvvisamente gli fanno schifo perché il dolce gli procura male, ma il dolce gli piace, se è un dramma, no? Anzi, no? Diventa ancora più desiderabile, no? Passi davanti a una pasticcera che dice, oddio, che schifo, è buono, insomma, è una roba buona, no? Ci mancherebbe altro. È desiderabile, ha un suo bene, peccato che quel bene apparente poi conduce al male. Qui capite, per esempio, una delle derive sociali del peccato oggi, inculcata anche da una certa psicologia non buona, che è quello del dire cos'è peccato, cos'è il male. Se una cosa non ti piace, quello è peccato, è male. Se una cosa ti piace, falla. Cioè, se quello ti realizza, tu fai quello che ti piace, fai. Questa è l'idea, no? Per realizzare, questa è l'idea. Pensateci, tutto sommato, che male, come si traduce poi in modo più, che male c'è? Non c'è niente di male, fallo, no? Ti piace, ognuno ha la sua vita, a te piace fare quello, fallo. Dimensione culturale che annebbia, perché dice, attenzione, guarda che forse non è proprio così, non è che tutto quello che mi piace fa anche bene, necessariamente. Prospetta quindi una felicità desiderabile nel momento in cui si fosse superato il divieto divino, sarete come lui. Cioè, allora, quando voi riuscirete, Nietzsche direbbe, a ammazzare Dio, cioè a togliere Dio dall'orizzonte delle vostre scelte, potrete dire, ora sono libero. Adesso sono libero, non ho più il problema di Dio, non ho più il problema di Dio, sono solo io, e quindi sono come lui. Se non c'è più Dio, a quel punto la massima autorità divento io, questo è ovvio. Fa leva appunto sul vizio più profondo e recondito che è la superbia, inalienabile per l'uomo. Questo è il problema della superbia, è il problema profondo di tutti noi, perché tutti noi vediamo le cose dal nostro punto di vista, per una questione fisiologica, c'è niente da fare. E quindi è logico che noi siamo la misura delle cose di primo acchito. Se c'è la luce lì, se c'è buio, se c'è, io lo vedo dal mio punto di vista, non dal punto di vista di altri. Va bene. Comunque, questo per dire come arriviamo ora qui a questo passo di Genesi. Qual è il problema del male? Il problema del male è che l'esperienza sensibile appunto dell'uomo ancora immatura fa vedere quel divieto come irragionevole. Perché Dio ci ha detto di non gustare? Non c'è ragione, è bello, è desiderabile, questo mi dice pure che Dio mi ha ingannato, il frutto è desiderabile, è bello, perciò la disobbedienza è compiuta, a quel punto ci provo, vado. Soltanto che una volta che il male si compie, diventa esperienza, e quando il male diventa esperienza ed entra dentro di noi, diventa inalienabile. Una volta che l'hai fatto, non te lo cavi più di dosso. Cioè, il problema è che il male comincia a propagarsi. Le conseguenze sono chiare. Primo, rottura dell'armonia della creazione. La prima conseguenza del peccato è il rapporto conflittuale con le realtà create. La terra che diventa ostile, il lavoro che diventa faticoso, ingratificante, no? Perché c'è questo rapporto conflittuale con le realtà create. Il rapporto tra l'uomo e la donna che è ferito, per cui non diventa semplice creare rapporti appunto in questo caso nella famiglia, ma anche rapporti sociali, il propagarsi del male, cioè il male che si propaga anche all'esterno. Cioè quando il male entra, crea cultura, crea possibilità nuove, le quali creano come un precipitare delle cose e un'espansione esponenziale del male. Succede esattamente questo, si comincia con una piccola esperienza del male e pian piano cresce, si sviluppa. I racconti della Bibbia sono chiarissimi. Primo peccato originale, il peccato d'origine, crea questa devastazione, questa sfiducia, questa rottura, non c'è più questa sovrapposizione tra il progetto buono di Dio e la realtà dell'uomo. È come se l'immagine cominciasse a diventare sfocata, no? Una distonia che subito si aggrava, no? Perché immediatamente dopo cosa succede? Succede che Caino e Abele. E allora l'io, che è diventato così forte dopo il peccato originale, crea quella situazione che è assurda, dove ci sono due fratelli che hanno praticamente tutto lo spazio del mondo, in questo caso si può dire, e dove l'uno diventa il limite dell'altro. Cioè, ce ne sarà stato di posto e di modalità, ecco, per non dover essere gelosi l'uno dell'altro. Eppure, nonostante non ci sia una situazione oggettiva, Abele viene ucciso da Caino e l'uccisione è la prova tecnica del fatto che l'io di Caino non sopportava il tu di Abele. Dopo aver tolto il tu di Dio, diventa Caino che è una devastazione. E Caino in questo si rende conto, e lì è lucido, si rende conto che l'aver introdotto l'omicidio nel mondo è pericolosissimo. Caino, bisogna essere sincero, non è un esempio di virtù, non solo perché non ammazza il fratello, perché non è manco pentito, tra l'altro, no? Non è che dice, cosa ho fatto? Ho ammazzato mio fratello, chissà che dolore che ho dato alla mamma, no? Al padre dice, ma come, guarda te, che disgrazia, che figlio, degeno, dice, aia, ho insegnato a uccidere e dunque chiunque da questo momento potrà uccidere Caino. Dice, chi la fa l'aspetti. È drammatico, però è così. Caino dice immediatamente, d'ora innanzi chiunque potrà uccidere Caino. Capitolo 4 del libro della Genesi. È un affare terribile, terribile. Dice, ho inventato l'omicidio, ora si può uccidere un uomo. Fino a quel momento non sapeva che roba era. Ora si può uccidere un uomo, come quando si inventa il ferro. Che bello, carino, fare cose più strane, però se aspetta un po', ci puoi ammazzare uno, meglio che con le fionde, meglio che con i sassi, meglio. Scoperta del ferro, bellissima, ma porta con sé anche delle conseguenze, no? Come tutte le scoperte, ma polvere da sparo, che vuol dire, era carina, l'avevamo fatta per fare i fuochi d'artificio, e poi insomma, ci arriviamo alle bombe, cioè via discorrendo, no? Una crescita esponenziale del male, vi leggo soltanto, ma per capire che poi non sono invenzioni, come alla fine del capitolo 4 si è talmente diffuso il male che un discendente di Caino, che si chiamava Lamech, che non era proprio un personaggio virtuoso da imitare, canta alle sue due mogli una ballata piuttosto volgare, immaginiamoci un Lanzichenecco che canta, no? Una canzonaccia, ecco, lui dice così, Ada e Silla, le sue due mogli, no? Ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire, ho ucciso un uomo per una mia scalfitura e un ragazzo per un mio livido, 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. Da dove siamo arrivati? Questa è la canzone d'amore che canta le sue donne, un po' un gusto discutito per andare a Sanremo forse come stile. Questo. Però pensateci un po', è drammatico, cioè questo dice praticamente, non solo è entrato l'omicidio nel mondo, ma c'è talmente lì che si uccide per un livido, cioè, ho ucciso un ragazzino, delle cose più barbare, c'è un ragazzino che arriva, mi ha fatto un livido, qua, l'ho ucciso, semplicemente per un livido. No? Così, no? Dice, l'omicidio fino a pochi versetti prima non esisteva, quando è entrato è diventato strage, fondamentalmente, no? Cioè è diventato uccidere per il gusto semplice di uccidere. Sì, sì, no, qui siamo, no, ma qui siamo molto prima, siamo prima del diluvio universale, perché qui il buon Dio a un certo punto ha detto qui bisogna resettare il computer, perché il virus che è entrato non si è qui proprio già fa un lavoro a sostituire il disco fisso, cioè una cosa impressionante. È simbolico, come dire, all'infinito. All'infinito. Cioè se 7 è il numero della pienezza, 7 volte vendicato vuol dire viene sempre vendicato, 77 come dire, è un'iperbole, è propriamente un'iperbole letteraria. Ecco, l'uomo si allontana da Dio, arriveranno le acque del diluvio, figura del battesimo, ma la conoscenza del male, cioè il gusto per il male, lasciano ancora traccia nel cuore dell'uomo. E così è, ahimè. In quella situazione così incancrenita, e così succede nella storia, purtroppo dobbiamo prenderne atto, quando ci sono delle situazioni irreversibili e irrimediabili, c'è sempre un intervento forte, forte in qualche modo. Cioè, quando un popolo giunge alla fine al degrado morale più sommo, quel popolo si estingue, non c'è un vero dubbio. È l'episodio di Sodoma e Gomorra, ad esempio, no? Cioè distrutte da un fuoco dal cielo, è proprio il momento in cui il degrado è giunto proprio all'apice, a un certo punto quella civiltà scompare, ed è un messaggio drammatico che vale anche per noi, perché cioè, quando se una cultura si allontana dai valori, dai principi, e tutto ciò che disorientato diventa eretto a sistema, poi pian piano, con parole nuove, si dice che la rivoluzione mangia i suoi figli, no? Cioè dove proprio l'assenza di regole diventa somma, anche chi ha magari agito correttamente, poi magari è vittima di quel sistema stesso che lui ha creato. E la storia purtroppo lo insegna molto spesso. Per Israele, voglio dire, l'allontanamento da Dio è coinciso sempre con l'arrivo dei babilonesi, l'arrivo degli assiri, cioè è un momento di purificazione a volte forte. Qui è colossale perché sono le acque del diluvio, ma insomma. Però quel male, anche quando si resetta, come funziona? Vale come con i computer, eh? Cioè a un certo punto quando non ce la fai più, quando dici qui sei impallato, cioè come fai? Stacchi, lo rimandi in tilt e poi riavvii e speri che la patologia non sia troppo grave. Ogni tanto lo stesso meccanismo l'ha compiuto Dio nella storia, ecco. A questo punto, ecco qual è il discorso, in tutto questo contesto, dove il peccato c'è, esiste, qual è il modo per venirne fuori? Il modo per venirne fuori ci è dato proprio attraverso il perdono che Dio ci concede, quindi la capacità di essere, il bisogno di essere perdonati, cioè deve essere risanata in qualche modo, da soli non possiamo risanarla, c'è bisogno di un intervento di Dio. Non è un intervento di Dio che però ci colga e ci veda passivi, perché noi dobbiamo fare la nostra parte, dunque ci vuole un'azione congiunta, umana e divina. Ed è per questo che Gesù ha inventato un sacramento, perché non c'è nulla che sia umano e divino così in bolla e così perfetto come i sacramenti, come abbiamo sempre detto, no? Cosa sono i sacramenti? Sono azioni umane attraverso le quali agisce Dio, no? È la congiunzione, come a modo dell'incarnazione, è di elemento umano e elemento divino. È per questo che ci vuole un sacramento, che ci chiede per essere capito, cioè per capire il senso della penitenza e quindi di questa capacità di liberarci da quel male, da quel peccato che può essere attorno a noi, per orientarci verso il bene e rimetterci in sintonia con il vero bene, quindi con la volontà di Dio, ci chiede di essere colta nella sua verità attraverso la riflessione su due punti, che sono: uno, il senso della misericordia; due, il senso della conversione, perché se mancano questi due ingredienti non si capisce il perdono. Va. Chiaro che cos'è il peccato? A questo punto vediamo qual è la medicina. La medicina ci chiede due dimensioni: una, la misericordia, che è propria di Dio; due, la conversione, che è propria dell'uomo. La comprensione di queste due parole è fondamentale, perché pensare al perdono come la misericordia di Dio ci porta ad una deresponsabilizzazione. Dice Dio è buono, poi alla fine sistema tutto lui, no? Ci lasci, no? Alla fine butta tutto sotto il tappeto, è vero, niente. funziona così, legittimeremo tutto. Dall'altra non possiamo manco dire, ci pensiamo noi, ma scherzi, tanto facciamo tutto da noi, sistemiamo tutte le cose noi. Non è possibile, perché il male sfugge di male, è come un virus uscito dal laboratorio che a un certo punto, no? Dove è andato? Si sa, non sa chi l'ha preso, chi l'ha portato, dove l'ha portato, l'ha diffuso, l'ha portato qua, l'ha portato là, sarà un vaccino, non ci sarà, non sa niente, no? Gira, mette panico, fa più paura che in realtà, tutta una confusione, immaginiamoci, è esattamente la stessa cosa. Conversione è l'atto umano, misericordia è l'atto divino. E queste due dimensioni unite assieme ci spiegano perché esiste il sacramento del perdono. Rapidamente, misericordia, per chi ha vissuto l'anno giubilare pochi anni fa, lo ricorderete, quindi però se magari non avete frequentato catechesi per adulti in quell'anno, vi ho riportato i bignami di una delle catechesi degli adulti che si fecero in quell'anno, no? Nei giri, insomma, vicariali, diocesani, eccetera. Quando parliamo di misericordia, parliamo di un attributo, di una qualità di Dio, è il punto di partenza. Non ci sarebbe cancellazione del peccato se non ci fosse da parte di Dio la volontà di riconciliarsi con l'uomo. Cioè se Dio dicesse ormai ti sei allontanato, arrangiati, sarebbe chiusa la partita subito, non c'era niente. Ma Dio non è così. Dio è misericordia nella sua natura. E così, per curiosità, non solo letteraria, ma per capirlo bene, chiariamo che cosa vuol dire misericordia. La lingua ebraica per il termine misericordia usa due espressioni, ha due lemmi, due termini che parlano della misericordia di Dio, complementari e quindi vanno messi insieme a sistema. Uno, rehamin, designa e sono le viscere materne. Quando si dice misericordioso è come dire Dio è come le viscere di una madre. Cioè così, questo è proprio il termine, no? Donde il nostro viscerale, quando diciamo una cosa viscerale, cioè che ci tocca nell'intimo, dentro. Al singolare il grembo materno esprime il legame intimo ed è usato per indicare il rapporto viscerale profondo, fatto di tenerezza, che parte dal cuore e coinvolge tutte le emozioni. È la dimensione emotiva del rapporto con Dio, cioè è quel modo di Dio di guardarci, tipico, ecco, dell'affettività, di un'affettività però viscerale, che condivide anche proprio una parte del corpo, come dire, cioè che si sente, no? E non è fantasia, è testimoniata dalla scrittura. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono, dice il Salmo 102. Come un padre ha tenerezza, pietà nei confronti dei suoi figli. Non è forse Efraim un figlio caro, il profeta Geremia? Un figlio caro per me, un mio fanciullo prediletto, infatti dopo averlo minacciato me ne ricordo sempre più vivamente, per questo le mie viscere si commuovono per lui, provo per lui profonda tenerezza, oracolo del Signore. Questo è il sentimento, la misericordia di Dio, il senso della misericordia di Dio. Contemporaneamente, non è solo sentimentalismo la misericordia, ma anche un aspetto, come dire, maschile, questo è l'aspetto più femminile, se vogliamo, ha un aspetto maschile, più razionale, di giustizia, e il termine esed, che vuol dire proprio giustizia, no? È la misericordia che non nasce dalle viscere, ma che muove da un atto dell'intelletto e della volontà, sulla base di un impegno coscientemente preso, cioè fedeltà ad un patto, ad un'alleanza, ad un rapporto, è il portare quel rapporto fino in fondo, cioè sei mio figlio, anche se sbagli, sei mio figlio, tanto per capirci. Cioè c'è un elemento non solo viscerale, ma anche oggettivo, razionale. Sulla base di, indica la bontà, la compassione, il perdono, sulla base di un patto, di un'alleanza, dove non c'è chiaramente una generazione fisica, c'è però un patto di sangue, quindi in questo caso, non un patto, un'alleanza compiuta. E quindi ecco, queste due parole ci dicono che cos'è la misericordia di Dio. L'agire di Dio è un agire differente da quello dell'uomo. Dio non agisce sulla base di emozioni, ma è fatta arrabbiare, ti sfondo, no? Pum, lo incenerisco, no? Perché Dio non li fulmina? Non agisce sulla base di emozioni di vendetta, di collera, ma sulla base di misericordia. Cioè Dio agisce anche minacciando castigo o mettendo nella condizione del castigo, no? Dello sperimentare le conseguenze del proprio errore, ma in via medicinale, desiderando la purificazione del bene. Non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. La misericordia si manifesta in tutte le creature. Il Salmo 33 dice, della misericordia del Signore, la traduzione spesso è dell'amore del Signore, è piena la terra. Poi il brano di Sapienza 11, ho riportato solo alcuni dei brani della scrittura. Hai compassione di tutti perché tutto tu puoi, non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento, poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se tu avessi odiato qualche cosa, non l'avresti neppure creata. La misericordia è rivolta poi al popolo, in modo particolare, il Salmo 135, andatevelo a leggere, in cui Dio accompagna con fedeltà e tenerezza la storia del suo popolo, ricordando la sua alleanza. È quel salmo che ripete ad ogni versetto, eterna è la sua misericordia, oppure nella nuova traduzione, il suo amore è per sempre. Dice, ha creato il mondo con sapienza, eterna è la sua misericordia. Ha spiegato, ha liberato i suoi figli di Israele facendo eterna la sua misericordia. Tutta una serie di frasi lungo, molto lungo. Una volta feci un corso di esercizi alle suore e gli proposi come testo di preghiera del primo giorno, gli dissi, bene, adesso riscrivete il Salmo e lo riscrivete in modo autobiografico, cioè ripercorrete tutta la vostra vita, la che avete in memoria, e provate a sostituire da voi compiti anche durante gli esercizi, avevano da lavorare un po' con le scuole. E per dire, ricomincia a dire, no? Quando uno è nato, è cresciuto, le esperienze, quando si è rialzato da una caduta, da un errore, dico, prova a pensare lì e pensa come Dio è stato, non te ne sei reso conto, perché il Salmo è scritto a posteriori, ma pensa a te in quel momento lì come Dio ti è stato vicino, il giorno della tua vocazione, il giorno in cui sei entrata in noviziato, il giorno della tua professione perpetua, il giorno in cui, no? Cioè, tutto, non mi dire, ripercorri la tua vita scrivendo il Salmo 135, cioè dicendo eterna la sua misericordia. Interessante, va bene per tutti, mica solo per le suore, ecco, lì le suore avranno tempo perché le aggiornate di ritiro, una settimana di esercizi spirituali, quindi c'è tempo di scrivere un salterio, però credo che sia una cosa importante, in fondo è un po' un modo anche per rileggere il proprio percorso di vita. Comunque questo Salmo dice così, è la misericordia di Dio che si è fatta vedere in azioni concrete, che ti ha tirato su da un momento in cui tu ti stavi allontanando e non c'era più sovrapposizione tra te e il bene, tra te e la vita di Dio. E lui pian piano ti ha ritirato lì, ti ha riavvicinato. Ricorda la sua alleanza. Si tratta di un'alleanza nuziale, fatta con un patto. Il libro di Geremia, capitolo 31, versetto 3, ti ho amato di amore eterno, per questo ti conservo ancora pietà. Ancora un altro versetto che dice l'atteggiamento di Dio. A questo atteggiamento di Dio deve corrispondere un atteggiamento dell'uomo, se no non c'è liberazione rispetto al peccato. Allora, è il primo invito di Gesù. Conversione è la prima cosa che chiede Gesù, cioè non si sgara su questo, non è che puoi dire ce la siamo inventata dopo, è una costante. Le prime frasi di Gesù, della predicazione di Gesù, sono convertitevi e credete al Vangelo. La prima frase che pronuncia Gesù, è la prima frase della sua predicazione. Nella lingua greca, convertirsi, conversione, è metanoia, che significa cambiare modo di pensare, nus, noeo, nus è la mente, il verbo noeo vuol dire pensare, cambia pensiero, cioè pensa diverso. Convertirsi vuol dire questo, cioè, tu stai pensando col tuo io, pensa con l'io di Dio, pensa bene, prova a pensare con la testa buona. Nel latino convertere, voltarsi verso, dare verso Dio, cioè guarda dove sta guardando lui, cioè trova il sentiero giusto. È lo sforzo umano che si rimette in linea con il disegno di Dio, che accoglie il dono della sua misericordia. La conversione è una grazia che coinvolge tutte le nostre facoltà cognitive e volitive. Cioè, convertirsi, Gesù quando comincia e chiede la conversione, bisogna intanto capire cosa vuol dire convertirsi, cioè in che cosa bisogna convertirsi, e tant'è che Gesù insegna per esempio, insegna ad andare al cuore della legge, perché non è vedere le cose secondo Dio, ridurre tutto, no, a mi lavo le mani, ho fatto le abluzioni, questo e quell'altro, se il cuore non è puro. Non uccidere se poi tu odi tuo fratello, noi al Vangelo di domenica è facile, stupido, stolto, eccetera. Non commettere adulterio se poi tu guardi una donna e la desideri. Chi prendiamo in giro? No? Convertiti.
Al cuore non si comanda.
Non l'ha scritto nel Vangelo. Se c'è è un apocrifo e non fa parte della divina rivelazione.
Culturalmente.
Fa parte della cultura. E anche chi la fa l'aspetti. Quindi converte vuol dire la conversione è questa, quando Gesù ci porta veramente al cuore a cui non bisogna comandare, ma al cuore quello vero, no? Al cuore di Dio, come dire, al cuore della legge, all'essenza delle cose, no? Ci porta, per esempio, no? A non fermarci ad una esecuzione materiale, ma andare alla sostanza sempre del discorso. Ecco, in questo senso alimenta la nostra conoscenza di ciò che è veramente bene, no? Gesù è venuto per svelarci, dice, il volto del Padre, per farci conoscere i pensieri del cuore di Dio, per guidarci col dono dello Spirito Santo alla verità tutta intera, e ci dice che la verità vi farà liberi, no? Il Vangelo di Giovanni, cosa vuol dire? Quando tu saprai le cose, quando se sai le cose per bene, sarai veramente libero. Che cosa vuol dire? Non basta, dice, conosco, non è una questione intellettuale, so tutto, allora sono libero. È l'immergersi dentro una realtà e quindi viverla come motivo di conversione. Allora ecco, intellettive ma anche volitive. Non basta solo conoscere le cose. Gesù non ha chiesto ai suoi discepoli di studiare un manuale, gli ha chiesto di seguirlo, cioè di mettersi in gioco per lui. Questa è la conversione, cioè imparare ad avere il sentiero di Dio. Sapete che c'è quel momento della vita di Pietro, quando Pietro, dopo il primato, a un certo punto chiede a Gesù di evitare la croce, e Gesù gli dice rimettiti dietro, torna dietro a me, no? La traduzione letterale di quel passo del Vangelo è deute opiso mu, vai dietro, no? Come dire, non sei tu a indicare la strada, sono io che dico, cioè sono io che ti faccio vedere dove sono, cioè non sai che tu che mi devi dire senti Dio andiamo di qua, ma sono io che ti dico Pietro segui perché si deve andare di qui, no? Quindi è un po' questo il senso, ha chiesto a Pietro di convertirsi in quel momento, cioè di prendere la strada giusta, perché altrimenti avrebbe compiuto una scelta apparentemente più allettante ma sbagliata, che sarebbe stata non per il bene. Non solo, ma Gesù non è venuto sulla terra per altro motivo se non per salvarci. Dice, per noi uomini e per la nostra salvezza, diciamo nel credo, per noi uomini e per la nostra salvezza, non dimentichiamocelo mai. Gesù non è venuto né per insegnarci, né per darci un buon esempio, è venuto per salvarci, cioè è fondamentale questo. È l'agnello che porta su di sé il peccato del mondo, dice che è venuto a chiamare i peccatori a convertirsi, no? Quando gli trovano da dire perché si è seduto a mensa con i peccatori, dice, ma sono venuto proprio a chiamare questi, quindi a chi è non in sintonia con il progetto di Dio, a chiamarlo a convertirsi, cioè a rimettersi in quest'ottica, quindi a evitare ciò che è peccato, non ci siamo, non siamo in sintonia con Dio. Perciò insegna ad andare al cuore della legge e chiede che il male sia estirpato dall'intimo dell'uomo e tutto in lui possa essere purificato. Quindi la misericordia di Dio chiede la corrispondenza dell'uomo. Cioè, Dio è pronto, è aperto ed è la possibilità, la sua misericordia è la possibilità della salvezza, ma non l'assolutezza della salvezza, perché ci chiede di metterci anche noi in movimento. Ed ecco, così chiudo. Grazie a queste due dimensioni divina e umana comprendiamo come il gesto del perdono sia sacramento, cioè azione congiunta dell'uomo e di Dio. Allora qui vi lascio un brano biblico per la preghiera personale, che è il brano cosiddetto della parabola dei due fratelli, come vi ho detto io la chiamo così per seguo lo schema raffingeriano, dei due fratelli cosiddetta, è stata chiamata la parabola del figlio il prodigo per molto tempo, nel 2000 si è amato chiamarla la parabola del padre misericordioso, poi secondo me più opportunamente la parabola dei due fratelli, perché sono i due soggetti fondamentali della parabola, veramente svela la misericordia del padre ma denuncia la mancanza di coscienza filiale dei due. Perché vado su questo? Perché è il brano biblico che ci apre a come funziona, come si fa a fare la confessione. È proprio come funziona il peccato e come funziona la confessione. È così, no? Lo conoscete, lo leggete con calma, io vi do la chiave, diciamo le sottolineature di lettura per riportarci a quello che si fa a catechismo quando si fanno il sacramento della confessione, no? La tradizione vuole che si disegni una mano, una delle tante metodologie, e si dicono che per fare una buona confessione ci vogliono cinque cose. Cinque cose per fare una buona confessione. E sono esattamente quello che succede nel brano del figlio prodigo. Allora, partiamo da cosa accade. Due figli, da dove parte il peccato? Parte da una volontà di essere liberi, adolescente. Proprio l'immagine tipica dell'adolescenza. Voglio essere libero, quindi chi devo uccidere? Il padre, per forza. Cioè, devo essere libero dalla prigione presunta che la paternità, ed ecco il diavolo che dice, ma guarda che, ma se Dio ti ha detto di non, cioè chi è il padre? È il non fare, no? Non è il sono certo di avere... Per il bimbo piccolo il padre è quello che gli dà sicurezza, no? Quando uno cresce comincia a dire, no, ma io le sicurezze le voglio io, me le voglio da solo, quindi faccio senza il padre, no? Nietzsche, ragazzi, sono venuti fuori i totalitarismi, e tra Nietzsche e Marx, insomma, i loro danni l'hanno fatti, quindi insomma, questa visione filosofica non è proprio così, così liscia, eh? Allora, tolto il padre che è meglio toglierlo di mezzo, a quel punto però del padre qualcosa mi serve, l'eredità. Che eredità? Ai soldi, non si sputa mai addosso. Quindi dice, dammi la parte del patrimonio che mi spezzi, me ne vado, cioè taglio il rapporto di paternità, io faccio a meno di Dio, voglio le mie cose, perché poi alla fine ce l'ha date Dio, cioè la vita, la libertà, l'integrità, ce l'ha date Dio, quindi sommato noi gli diciamo, di te facciamo meno, però le cose che mi hai dato me le tengo. Posta l'indelicatezza, già fatta notare in altre circostanze, del chiedere l'eredità al padre finché è ancora in vita, che non è proprio una cosa carinissima, insomma, non penso che nessuno di noi sarebbe proprio così ecco, entusiasmante della cosa, però posto questo, il figlio se ne va e cosa fa? Fa l'esperienza della lontananza dal padre, quindi parte già da una pretesa sbagliata, parte da una visione alterata, il figlio a quel punto si trova nella bratta perché incapace di gestire quei beni, li sperpera in ciò che riteneva essere per lui motivo di soddisfazione, non gli danno evidentemente la felicità, si trova con un pugno di mosche in mano ed è l'immagine dell'uomo che si è inguaiato in una condizione di peccato da cui non può tirarsi fuori da solo. Cioè, o risuscita il padre, o lui non viene fuori, eh? Cioè, o qualcuno aiuta dall'esterno, o i soldi l'ha finiti, le amicizie le ha perse, perché non avendo i soldi ha perso anche le amicizie, e può fare solo il guardiano di porci. Questa è la condizione dell'uomo in caso di peccato. A quel punto, tac, scatta la sopravvivenza, la scintilla di sopravvivenza che è nel cuore dell'uomo e che lo porta a capire che ha sbagliato con quella parola magica, splendida tra l'altro, che è l'esame di coscienza. Dice il testo di Luca, rientrò in se stesso. È l'immagine della primo dito della manona, delle cose necessarie per fare una buona confessione, che è fare un buon esame di coscienza. È una cosa fondamentale fare l'esame di coscienza. Noi su questo manchiamo un po', la volta prossima ci soffermeremo un po' anche su questo, no? Cioè, fare l'esame di coscienza cosa vuol dire? Vuol dire non prendere un elenco e guardare, no? Ce l'ho, mi manca. Ci vuole oggi, la catechesi c'è un sito, che vi chiedo di non frequentare ovviamente, dove c'è Cioè tipo, avete presente quello che usano gli psichiatri, il Minnesota test, quella batteria di 900 domande che fanno, è una cosa del genere, tutta una serie, dove tu metti, no, vai col click, col mouse, e clicchi, ce l'ho, no, poi alla fine ti dici stampa, no, e ti manda poi tu lo schermo del... Cioè praticamente c'è tutta una batteria di domande, cioè, hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, tu... E poi arriva giù, no?
Ti dice cosa devi dire,
Andrea. No, ti dà, dice, gli racconti, c'hai questo, hai fatto questo peccato, hai fatto quest'altro peccato, c'è l'elenco dei peccati che hai fatto. Infatti, la versione completa penso tu arriva anche la penitenza a casa. Tipo Tarify, abbastanza svilente come cosa. Però non è quello, evidentemente, ma che cos'è? Se il peccato è la distanza rispetto al cuore di Dio, che cos'è l'esame di coscienza? È verificare che cosa del mio cuore non coincide con i sentimenti del cuore di Dio. Allora, a quel punto lì, che cos'è? Cioè, è molto più ampio, perché lui dice la messa la domenica, non uccide, no? La bugia, quante bugie ho detto, non è una cosa, non è la lista della spesa. È un campo che mentre fai l'esame di coscienza, lì è una cosa tecnica, mentre fai l'esame di coscienza stai già respirando l'aria buona, cioè fa già parte del sacramento l'esame di coscienza, è già occasione fonte di grazia, perché l'aria buona che entra ti sta bonificando al respiro, quindi tu hai, che cos'è l'esame di coscienza, quale dovrebbe essere l'esame di coscienza abitudinario di un credente? È il Vangelo del giorno, per esempio. Sono tante app dove c'è il Vangelo del giorno, tu dici, cosa mi ha fatto respirare il Vangelo? Questa roba qui, questo peccato mi manca, no? Come dice, questa cosa qui potrei lavorarci un po'. Ecco, è la prima cosa che metti nell'esame di coscienza. Poi possiamo usare i 10 comandamenti, le beatitudini, i vizi capitali, le opere di misericordia, materie corporali, cioè sposare tutto, va tutto bene, perché secondo sono bignami del Vangelo, anche quelli lì, no? E magari uno schemino può essere utile, no? Adesso, nei prossimi giorni metterò alla porta della chiesa un plico di schemi per l'esame di coscienza, no? Molto molto semplici, divulgativi, così è. Va benissimo tutto, però il top è che ogni giorno, no? La domenica, sento il Vangelo, mi dice, penso che ognuno di noi quando torna a casa dal Vangelo, poi dice, quella cosa lì vorrei farla, quello lì è l'esame di coscienza. Non è che sia una cosa, non è l'esame che devi fare, è una cosa ghiacciante, no. È la tensione a uniformarmi sempre di più al modello di perfezione, no? Cioè è quello. E dici, ma allora, no, è work in progress, cioè è ovvio che è una cosa infinita, no? Cioè, è una cosa che va avanti sempre. Però ogni volta il sacramento del perdono che cos'è? È il vento di Dio che mi sospinge verso quel modello, verso quella riconciliazione, ed è molto solare. Fa il suo esame di coscienza, come lo fa? Si rende conto che è caduto e ci ho sbagliato. Aveva ragione lui, è meglio averci il padre c'è, non è che non c'è, non è morto, meno male, c'è e stavo meglio a casa sua, ok, tutto, tutte le sue cose. Ha un pentimento, secondo ingrediente, secondo titone della mano, essere pentiti, ha un pentimento un po' d'opportunità, diciamo, se questo figlio prodigo, ma mica tanto, perché non c'ha da mangiare, cioè, se avesse continuato da mangiare non sarebbe mica pentito, è il minimo sindacale, della confessione, il cosiddetto dolore imperfetto o attrizione, cioè il dolore che provoca in noi un peccato per il timore dei castighi eterni. Sì. Timore. Sì, ma quello è già buono, è già maturo, è già meglio. Quello è già meglio, come il top è dire, perché so di aver mancato di rispetto nei confronti di Dio, che è molto simile al discorso della coscienza, cioè è molto analogo, no? Cioè, so che quella cosa lì, no, non è bene, no, io lo so, mi dispiace di non aver fatto il massimo in quella situazione, quello è il dolore migliore, il dolore perfetto. Però grazie al cielo manca quell'altro, cioè ho spaccato un vetro, mi dispiace, torno a casa perché ne mandi da due pattoni. Ecco, quello è già il minimo dolore sindacale, no? Dici, no, ho offeso il vicino, no, povera mamma, dovrà ripagare il vetro, lei è andata a lavorare, oggi ha guadagnato con fatica i suoi soldi, io glieli butto via. Quello è già un dolore un pochino più evoluto, un po' più maturo. Qui sei politico e viene fuori con il dolore imperfetto, no? Basta quello. Adesso nell'atto di dolore diciamo perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te, no? Dice, cioè come dire, peccando l'ho fatta grossa e quando torno a casa rischio di beccarle, però tutto sommato mi dispiace molto di più perché no, ho fatto qualcosa che è sbagliato.
Peccando ho meritato i tuoi castighi, io
può anche toglierlo, se le va bene anche la seconda parte, quello lì è, come dire, è il minimo. Ricorda anche che qualche pattone rischiamo di prenderlo, non fa male solo giusto per il ricordo che ogni tanto magari qualche legnata si può anche prendere, però l'elemento fondamentale, se avete tutto il dolore perfetto sono contentissimo, metà del mio lavoro è già fatto, è sufficiente, è quel pentimento. È quel pentimento minimo che è sufficiente a farci tornare indietro.
Di essere nella perfezione, secondo me, è già peccato di per sé.
Sì, no, ma infatti...
Nel senso che...
Sì, beh, però insomma, cioè, posto che il dolore è perfetto, cioè, come dire, non è che c'è, ci sono due, cioè, non è una manopola che si mette uno o due... C'è una gradazione che è infinita, no? Tant'è che nessuno, perché non si chiede mai il dolore perfetto? Non si chiede mai il dolore perfetto perché nessuno poi è sicuro al 100% di raggiungere il livello top. Cioè è difficile, come è difficile misurare la fede, così è difficile misurare anche la quantità di contrizione o di attrizione che uno può avere, no? Dice, non si sa, non rischiamo, diciamo fondamentalmente è quello, no? È come se in punto di morte uno avesse... C'è un dolore così vivo, così perfetto del peccato, in quel momento è ovvio che avrebbe il perdono, no? Senza addirittura neanche bisogno di mediazione sacra, però siccome non siamo sicuri, noi dice, è meglio, no? essere grazie a Dio oggettivamente, cioè avere questa certezza. Comunque, ha questo pentimento, non necessariamente perfetto, però è necessaria l'accusa, ecco, questo sì, questa è la cosa interessante. Allora dice, mi alzerò, andrò da mio padre, cioè, sa benissimo che a un certo punto per potersi liberare dal peccato c'è bisogno di metterci la faccia. Cioè, non è sufficiente soltanto dire sono pentito, cerco di tornare in bosco, mi metto in mezzo ai manovali, no? Faccio finta di niente, poi vedo se papà magari fa finta di niente e quando è lì mi dice vabbè, la pagnotta la dà anche a me, dico vabbè dai, no, ci vado là e gli dico ho sbagliato. No? Questa sarebbe arrivato Freud dopo un po' di tempo, ci dice che quando una cosa non l'hai tirata fuori e non l'hai raccontata a un tipo, no? Non l'hai raccontata, non te ne sei liberato. C'era scritta nel Vangelo di Luca, mille e passa anni prima, cioè c'era scritto tesoro, a un certo punto devi andare da uno e devi raccontare, cioè devi proprio metterci la faccia. Se tu ci metti la faccia, il primo che ci sta bene poi sente, ah, gliel'ho detta, ah non si è manco scandalizzato, non mi è saltato addosso, non mi ha picchiato, ma ha sorriso e mi ha detto che Dio mi perdona, guarda un po', però ha funzionato. Cioè questo è il sacramento del perdono, capite? È l'idea che c'è bisogno di un atto concreto, inalienabile, è parola di Dio, è inalienabile. E attenzione, nonostante il padre sia misericordioso, per cui qui dicono, vabbè, però poi il padre quando va là mica lo sta a sentire, mica gli fa l'esame, mica gli fa le domande. Però lui il racconto lo fa davanti al padre. Eh? Andrò padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Quando va lui glielo dice, cioè gli fa la confessione, capito? Non è che dice, vabbè dai pa, com'è? Fatti cinque, dai, dai. Cioè, sei contento di vedere? No, fa. Niente, c'hai ragione, vai. Ci devo mettere la faccia? Sì, vero, hai ragione, ho sbagliato io. Me l'avevi detto, ok, è così, niente da fare. No? È necessaria, è un gesto concreto, un'accusa, non è bastante il desiderio, no? Ma io me la vedo con Dio. Se te la vedi con Dio, te non te la vedi con nessuno, perché Dio è il tuo io detto allo specchio, no? Quando ti dici, me la dico, è lì. non è nello stomaco, va nell'intestino, nell'intestino va nei polmoni, è lì, però è lì dentro, e bisogna di vomitarla fuori. Quella mela deve uscire, finché è dentro, ti soffoca, ci vuole la manovra per tirarla fuori, c'è niente da fare. L'accettazione delle conseguenze, la cosiddetta penitenza, che non è, che alla fine che cos'è, è un'azione che dice sì, ok, ho sbagliato una cosa, sono la penitenza la diciamo spesso ad una preghiera, ma in realtà non è che la preghiera non sia un'azione importante, cioè una preghiera fatta anche come penitenza implica un senso particolare anche nel recitare quella preghiera, cioè indica un buttarcisi dentro, che è un po' un consegnare la propria vita, ma può essere anche un'altra cosa, un'opera di misericordia. Ho visto di quel buon confessore che ci diceva tutte le volte quando andavamo a confessarci, diceva non ti do una penitenza come preghiera, non ti do una preghiera come penitenza, ma la prima cosa che non ti va di fare è falla, e falla volentieri, no? Ci diceva tutte le volte, per chiudere la confessione. Quello può essere mille cose, un'opera di carità, il pregare per qualcuno, il compiere una gentilezza, sono mille cose che possono essere segni di penitenza, che poi non è una penitenza, una sofferenza, penitenza non è sofferenza, no? È piuttosto un'azione che faccio quasi con volontà di compensare, non so come dire, cioè dire ho sbagliato su una cosa, cerco di fare, no? Infatti molto spesso anche una penitenza saggia può essere quello proprio di compiere un'opera magari di segno contrario, per esempio, no? Sono stato scorbutico, prova a dedicare un po' di tempo magari, no? Così a sopportare una persona particolarmente molesta, oppure prova a fare, ecco, cioè ha molto senso anche proprio per, come dire, compensare in qualche modo. Queste sono le cinque dita, no? del sacramento del perdono che si insegna nel catechismo. Fare l'esame di coscienza, nutrire il dolore del peccato, fare un'accusa sincera, integrale evidentemente, avere il dolore appunto del peccato e proponendo di non commettere più la penitenza. Quindi sono gli ingredienti, come dire, le cinque dita del sacramento del perdono che sono segnate qui. E questo è il racconto del figlio prodigo, che si conclude, grazie al cielo, con una festa perché il figlio è tornato ad essere figlio, perché gli rimettono l'anello al dito, i calzari ai piedi, vuol dire che è tornato nella famiglia del padre, cioè che non è un figliastro, è un figlio, quindi si è ricreata aria di famiglia tra il padre appunto e il figlio in questo caso. Per questo un'introduzione un po' vasta al sacramento della penitenza. Poi due note la volta prossima un po' sullo sviluppo storico, perché poi ha avuto anche una sua modalità e poi tecnicamente vediamo gli aspetti anche della celebrazione, perché così magari diventa utile. Sull'esame di coscienza anche appunto qualche modalità o qualche cosa che possa esserci, ma coincide con la Quaresima, quindi l'auspicio è che magari possa servire a fare in modo più ricco anche la confessione pasquale, ovviamente, visto che insomma è un po' la madre di tutte le confessioni, nel senso quella che ci lega. Poi insomma, come sempre alla Pasqua noi leghiamo anche la confessione, la prima confessione dei nostri bimbi, quindi c'è anche un'occasione di grazia particolare per
la domenica. Il
figlio non gli sta bene, non l'ho messo apposta perché sapevo che poi veniva qualche domanda sull'altro. E poi diciamo, non è nel tema, ecco, diciamo che è nel tema del giorno di oggi, oggi c'è il Padre Nostro. E l'altro figlio, sì, l'altro figlio. L'altro figlio sì. Ma ci ha provato, anche quel padre ha cercato di farlo un po' ragionare, non voleva. È interessante però l'altro figlio della parabola. Come vi dissi quando è che cade la domenica, perché è secondo me è corretto chiamarla la parabola dei due figli, perché entrambi i figli non sono figli, cioè o meglio, entrambi i figli hanno una visione distorta del padre, tutti e due non lo considerano padre, tutti e due si sentono servi, cioè non hanno un rapporto vero. Questo scappa, l'altro ci sta, ma dice ti ho servito per tanti anni, non mi hai dato manco un capretto, manco un grazie mi hai dato. E pensai, seppure, ma come? Tutto ciò che è mio è tuo. Tra l'altro non era l'eredità, ma dice, ma nel rapporto con Dio non è una questione di eredità. Tutto ciò che è di Dio è nostro. E voi siete di Dio, dice San Paolo. E sono tutti e due figli che si devono convertire. Cioè due devono riprendere, devono vederci chiaro, non gli manca la visione chiara, ci manca a noi, perché nessuno di noi non ha bisogno di conversione. Tutti noi siamo. Cioè, meglio, la conversione è un atteggiamento permanente dell'uomo, non è un atteggiamento. Come la catechesi comincia a un anno e finisce a il giorno in cui Dio ci chiama a vedere le cose che abbiamo studiato per una vita facendo catechesi, ci dice, guarda, ecco, sono così, te le faccio vedere, perché proviamo a conoscere, ma finché non si vedono dal vivo è dura, ecco, però la catechesi dura una vita e la conversione dura una vita. Parimenti. Come scalare l'Everest? Però con un'attrezzatura buona, perché i sacramenti, sono tanta roba, Sono tanta roba. Non so se ci sono curiosità, domande. Ci troveremo ancora, nel senso che è un sacramento talmente importante, talmente anche utile alla quotidianità, che merita di essere ulteriormente approfondita, perché poi se impariamo a confessarci meglio, stiamo meglio proprio fisicamente, proprio una cosa di...
Non faccio quelli che...
No, mai. Secondo me un buon prete, un prete in generale, ha altissima stima del sacramento della penitenza. Io credo che, diciamo, una delle percezioni che si hanno celebrando il sacramento della penitenza personalmente, cioè quando ci si va a confessare, che è di grande libertà personale. E ancora pochi giorni fa, confessando una persona, poi l'ho rivista dopo poco tempo, cioè dopo poche ore, nel mese della stessa giornata, e faccio, guarda, dice, quando parli del sacramento della penitenza, quando parli del sacramento della penitenza, dillo che fa proprio bene, cioè è proprio vero, dice, come sapessi come sto meglio quando mi confesso, per dire, fide perché è questo. Però quando tu ti confessi e pian piano scopri anche il modo, sempre in crescendo, ci si augura, no, di confessarti, ti accorge che ti fa bene, che stai meglio. L'esperienza tua, ovviamente, ma per esempio a noi preti sempre viene detto, cioè non puoi confessare se non hai tu per primo in stima il sacramento della confessione, quindi se non è un sacramento che tu stesso frequenti con grande regolarità. Poi immaginatevi che celebrando messa tutti i giorni, avendo tutti i giorni a che fare con realtà appunto spirituali, è ovvio che sei sempre un po' quelli che dire, meglio che mi confessi, ecco, insomma, cioè, nel senso, cioè, hai sempre qualsiasi cosa, qualsiasi pensiero, spesso, ecco, insomma, no? Cioè, si raccomanda anche ai sacerdoti la confessione frequente. Però non capita mai, ecco, avendo, credo, ecco, io parlo sempre di un modello buono di prete, ecco, insomma, avendo la coscienza di che cos'è il sacramento della penitenza, come non capita mai di avere annoia, ad esempio, cioè, è molto stancante, forse uno dei sacramenti più faticosi nell'esercizio, però non capita mai di cioè quando una persona ti chiede mi posso confessare, tecnicamente il primo moto dell'animo è di ringraziare il buon Dio. Dici, oh, meno male. Io poi sono sempre stato fissato col sacramento della penitenza proprio dall'epoca atavica, no? Ricordo un bimbo del catechismo nei miei primi anni di sacerdozio. So, disse, mi ricordo in che circostanze, dice, ah, è accontento, sì, è accontento come quando a Don Franco gli diciamo che ci dobbiamo confessare. Fece questa analogia che per me fu una soddisfazione immensa, perché diceva, vabbè, guarda, cioè, un messaggio buono che gli è passato. Però non succede mai di essere succede di essere stanchi fisicamente, perché le energie sono quelle, come può succedere di essere stanchi celebrando messa o amministrando un sacramento, andando a dare un'unzione degli infermi, succede di essere stanchi, quello succede, ma non di essere stanchi interiormente. Quello, perché da memoria mia è difficile, ecco, dire, cioè, se vedi gente ti chiede, è una cosa che avverti come positiva, ecco, insomma, per cui poi penso lo vedete, insomma, se chiedete a un sacerdote, non è che dice l'orario è questo, non è l'orario, quando, cioè, se hai il tempo tecnico di poter fare una confessione di giorno, di notte, sempre gli orari, insomma, non ci pensi nemmeno. Una volta è capitato di confessare all'1:30 di notte in una macchina dalla cattedrale di Cristo Re, dietro, così, per un caso urgente, evidentemente, no? Che, cioè, in cui c'è bisogno di e poi ci ho pensato, dico, se passava qualcuno a quell'ora di notte, cioè, se l'avrà pensato, dico, le cose più nefande, dico, però in quel caso bisognava salvare un'anima, e un'anima veramente da salvare in quel caso lì, cioè è un 118, proprio il classico 118, e ci voleva, sì, ci ho pensato solo dopo, ma si può pensare a te, tipo, la papina.
Che esempio diamo quando è uno di quelli che si va a mangiare il credito e fa peso del grano?
Pessimo. Tendenzialmente, che esempio diamo quando la gente dice è uno di quelli che va a battersi il petto ma poi è peggio degli altri? Diamo un cattivo esempio, questo sì. Infatti vi sta molto attenti, nel senso che vale sempre il principio, poi chiudo, però vale sempre il principio che Dio non ci chiede di essere infallibili, e ci chiede però di essere coerenti, e la coerenza non si traduce nel fatto che non sbagliamo mai, però sì nel fatto che sappiamo chiedere perdono. Quindi se una persona, ma anche a me capita, no? se io mi rendo conto di aver sbagliato su una cosa, non è che dico, siccome sono prete devo far finta di non aver sbagliato mai, no? Cioè, se io mi trovo in una situazione e penso di aver sbagliato qualche cosa, vado alla persona e dico, senti, guarda, se in questo non ti ho dato un buon esempio, una buona testimonianza, abbi pazienza, no? Cioè, guarda, ti chiedo scusa, magari in questa cosa qui ho sbottato, ho esagerato, ho usato un modo che non è stato edificante, io penso che quello, come dire, compensi il fatto, cioè, perché la modalità dovrebbe essere sempre quella, cioè il cristiano non è quello che non sbaglia mai, è quello che sa ammettere il proprio errore, no? E alla fine riconoscere il proprio errore è radice di umiltà, no? Nel senso è l'unica cosa che fa bene, cioè il fatto che nessuno di noi si presupponga, secondo me fa molto bene, per esempio alla propria gente sapere che il parroco si confessa, per esempio, no? È una cosa importante, nel senso che è che si confessa una volta a settimana, ad esempio, no? Cioè, se settimanalmente il parroco si confessa, vuol dire che, insomma, anche lui c'ha bisogno, non è che presuppone di sé di essere... No, è perché magari ci sono tante occasioni, e poi ripeto, si avverte il senso di responsabilità, cioè insomma di messa tutti i giorni non è una cosa proprio così da dire, dico la messa, no? Come dire, prendo il caffè, faccio lezione, no, c'ho messa, insomma vuol dire che a un certo punto devi parlare con l'io di Gesù, no? Devi dire questo è mio, e insomma dire dove sono? Cioè c'è sovrapposizione o siamo proprio, no? Cioè, aspetta un momento, poi magari, no?
Il Papa, quando è stato stratonato,
da cinese,
e poi
si è scusato, no? Perché aveva dato il colpo, allora.
Ah, sì.
Che il
coronavirus nasce
lì? Sì. No, sì, quello per esempio è sempre stato, anche nelle liturgie penitenziali, sempre stato anche il Santo Padre, al suo confessore, è noto, quindi i bimbi mi chiedono sempre, ma per confessare un prete chi ci vuole, no? Dice, ci vuole un vescovo, non so, ci vuole un prete. Dico no, ci basta un altro prete, anche il Papa si confessa da un prete, basta essere prete, ecco, insomma. È sufficiente. Sono sovrapponibili ma non necessariamente coincidenti. Diciamo che la confessione è un elemento più tecnico, se vogliamo, e più legato alla remissione dei peccati. La direzione spirituale è un ampliamento del sacramento della confessione in ordine alla crescita del cammino personale. Quindi il confessore si improvvisa, nel senso chiunque. Poi molto spesso sarebbe bene che le due figure coincidessero, più che altro perché c'è una unità di visione, ecco, nelle due cose. E quindi anche il confessore, molto spesso uno sceglie un confessore, se c'è una persona con cui li conosce, quindi che però ecco, la direzione spirituale è un pochino più ampia, presuppone anche, non so, magari qualche consiglio più specifico per, non so, rafforzare determinate virtù, o, ecco, ci si racconta un pochino maggiormente, ecco, sono solitamente nella direzione spirituale, ed è una prassi molto buona quella, cioè è raccomandata un po' a tutti tendenzialmente, perché è il modo anche, non so, di sviluppare proprio completamente in modo organico con la propria vita spirituale, non solo dal punto di vista patologico dell'eliminare il male, ma di accrescere e potenziare anche i carismi. Questo però presuppone una conoscenza, quindi si struttura un po' nel tempo. Possono non coincidere, nel senso che volendo uno può essere confessore, di solito è buono che ci sia un po' di coincidenza, perché può essere più utile, però. Molto spesso.
Può aiutare forse a fare un
esame
di coscienza più.
Certo, sì. Conosce maggiormente la fragilità anche di, perché poi ognuno di noi ha i suoi talloni d'Achille, no? Nel senso che noi non è che grazie al cielo non è che sblocchiamo tutti i sette vizi capitali in pieno, cioè solitamente abbiamo l'aspetto che è un pochino più debole, no? E su altre cose siamo più forti, no? E su alcune siamo un pochino più fragili, quindi ognuno di noi ha un po' le sue. Santi Ignazio dice che siamo come dei castelli, no? E ogni castello ha il suo punto debole, no? Il nemico lo sa bene e solito passa da, no? Se sei in alto passa ad andare sotto, se sei basso passa ad andare sotto, quindi ognuno ha un po' il suo. Va bene, allora con preghiera all'angelo custode la seduta è tolta, diciamo, vai. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Maria, Madre della Chiesa, prega.